Bentornati a Io insegno perché, il podcast dell'Istituto Comprensivo Romagnosi, il podcast di chi fa la scuola. Allora, oggi qui con me c'è la maestra Silvia. Benvenuta maestra Silvia.
Ciao Roberta, grazie.
Tutto bene?
Benissimo, tu?
Bene, grazie. Un po' stanca della giornata, ma bene. Sei emozionata maestra Silvia?
Ma no, neanche tanto, sono contenta, mi
Brava.
Fa piacere.
Bravissima. Allora, partiamo subito con la prima domanda. Da quanto tempo insegni?
Allora, il mio primo anno di insegnamento è stato il 2017, quindi questo è l'ottavo anno.
Ottavo anno.
Quindi posso dire relativamente poco.
Ma tu insegni perché?
Allora, sono arrivata a fare l'insegnante per caso. La mia carriera lavorativa è iniziata come educatrice professionale. Lavorato nell'ambito del disagio, della psichiatria, dei minori, dei disabili. Poi per alcuni anni ho fatto la mamma a tempo pieno e aiutato mio marito, quindi ho fatto la riparatrice elettronica per alcuni anni, fino a che ho avuto necessità di trovare lavoro e un'amica mi dice: hai un diploma di istituto magistrale? Sì. Perché non ti iscrivi alle GPS, graduatorie provinciali per le supplenze? Ho colto la palla al balzo con pochissima fiducia, mai avrei pensato che mi avrebbero chiamato per un posto di lavoro.
Pochissima fiducia in te stessa, intendi?
Pochissima fiducia nella possibilità di essere chiamata, non mi sentivo assolutamente adeguata, non avevo mai messo piede in una scuola, quindi con grande sorpresa quando sono stata chiamata, era un venerdì. Mi hanno detto: guardi, la prendiamo, si presenti lunedì alle 14, prende servizio. Come prendo servizio?
Cosa vuol dire?
E allora dico: calma, prendo servizio, posso avere un colloquio con la dirigente? Ah, sì, se vuole la dirigente la può ricevere un quarto d'ora prima. E quindi ricordo come fosse ieri il colloquio con questa dirigente, alla quale dico: guardi, io non ho mai messo piede in una scuola, ho un diploma, quindi ho i titoli per insegnare,
certo,
ma non mi sento all'altezza. E quella dirigente mi disse: mi tremano i polsi. E io le risposi: a me tremano le ginocchia.
Tremava un po' tutto, c'era un terremoto in corso.
Sì, tremava un po' tutto, quindi diciamo è stato un salto nel vuoto. Ho iniziato così e poi con tanta umiltà, tanta buona volontà, mi sono messa a imparare questo mestiere, quindi un po' recuperando alcune mie competenze che avevo dalle mie precedenti esperienze professionali. E un po' formandomi in rete, di informazione ce ne sono davvero tante, e poi rubando il mestiere ai colleghi, alle colleghe.
L'occhio sempre vigile. Tra l'altro mi permetto di fare un'osservazione che è legata a quello che hai appena detto, ovvero che il nostro mestiere è forse uno dei pochi, se non l'unico, in cui serve tutto. Cioè, se uno fa un'esperienza che apparentemente non c'entra niente col mondo della scuola, in realtà in un modo o nell'altro tutto quello che apprendiamo, che diventa poi competenza, trova il modo di esprimersi a scuola, perché non si tratta solo del mero insegnamento, ma c'è dietro veramente un mondo di possibilità. E come dicevi tu, non smettiamo mai di imparare, non è un processo il nostro da adulti che si esaurisce prima o poi, non finiamo veramente mai, e non finiamo di mettere sul piatto quelle che sono le nostre appunto competenze, che apparentemente non c'entrano niente. Insomma, non so se ti trovi d'accordo.
Sì, sono d'accordo Roberta, infatti io, come dire, ho cercato di prendere a piene mani dove potevo, dalle mie esperienze, dalle mie conoscenze, competenze. Li ho messi insieme con quello che, come ti dicevo, un po' rubato,
certo,
vedendo gli altri lavorare, mi sono costruita la mia professionalità. Mi sento in cammino, quindi dico 8 anni sono relativamente pochi.
È vero, però avevi già esperienze comunque precedenti e pregresse in cui l'aspetto delle relazioni era centrale.
Sì, ecco, questo sicuramente è quello che mi è servito di più. Quindi è vero, avevo questa grande competenza in campo relazionale. Quello che mi mancava era tutto l'aspetto prettamente didattico, quindi come io insegno qualcosa, quindi come trasmetto queste conoscenze. Certo. E quindi questa è stata una grande sfida. E devo dire, i primi anni sono stati anni di grande e intenso lavoro.
Di studio.
Di studio, davvero di studio. Di ricerca, eh? In rete si trova tantissimo, però bisogna saper cercare, no?
Esatto.
Per trovare.
Cercare e selezionare anche, mi viene da dire, perché è vero che nel mare magnum delle nostre possibilità attuali che risiedono in internet possiamo veramente trovare di tutto, ma dobbiamo anche stare attenti a cosa selezioniamo, perché insomma è importante anche la qualità.
Sì. No, infatti le mie ricerche sono sempre molto attente.
Brava, non dubito di questa cosa.
No, poi sono una persona, no, mi ritengo piuttosto originale, quindi non mi fermo.
Certo.
Al primo risultato. Anzi,
bene.
Mediamente le cose che trovo non mi soddisfano mai al 100%, quindi le ricerche sono molto molto lunghe.
Direi che questo atteggiamento, se mi permetti, è molto positivo nel mondo della scuola, perché diventa un motore, una spinta anche per chi sta a contatto con te, quindi inevitabilmente i tuoi alunni, vedendo comunque la maestra al punto di riferimento che va più a fondo delle cose e non si ferma come dire o alla superficie o a una prima versione dei fatti, diventa poi un modello da seguire. Quindi brava.
Ecco, poi vorrei dire grazie rispetto a questa cosa. Allora, io credo molto che si impari quando ci si diverte.
Come no?
E credo che si insegna altrettanto bene quando ci si diverte. E quindi, ecco, se mi annoio nel proporre un argomento, capisco che questo argomento non arriva. Quindi sono sempre alla ricerca di modi divertenti, appassionanti, interessanti e sempre nuovi. Quindi in questi 8 anni non ho mai riproposto sempre la stessa cosa, ho riciclato delle idee, quindi quando una cosa mi è venuta bene l'ho tenuta nel cassetto e l'ho riutilizzata.
Diventa anche un po' il bacino, come dicevi tu, delle idee a cui attingere, no? Quindi quando capiamo che una certa proposta ha avuto un buon riscontro, perché non riproporla, magari rendendola più attuale, perché magari rispetto alla volta precedente in cui si è proposta sono passati degli anni. Immagino magari un'idea proposta in una quarta, nella quarta successiva comunque passano degli anni, ci sono comunque delle novità, sempre a livello tecnologico vediamo che va tutto velocemente, quindi tenere l'idea e magari renderla più attuale.
Certo, e quello che cambia soprattutto sono i bambini e le bambine e sono le classi, per cui la stessa idea, la stessa attività, io non sono mai riuscita a riproporla pari pari, perché
certo,
poi i bambini e le bambine, attraverso la relazione con loro, le idee che tu hai si trasformano, si modificano, si affinano, si perfezionano, anche sono uniche, sono proprio esperienze uniche.
E perché ci mettono loro lo zampino con la loro, con la loro creatività, con la loro proposta, ma anche perché la nostra proposta deve un po' rispondere anche ai bisogni loro, quindi diciamo che ha doppio senso, insomma, questa situazione. Allora, volevo chiederti, rispetto al fatto che comunque dici che hai iniziato relativamente, come dire,
da poco tempo,
da poco tempo, bravissima. Sei riuscita ad avere delle aspettative? Avevi delle aspettative quando hai iniziato o, come hai detto giustamente prima, è stato un salto nel buio, quindi ti ci sei buttata senza...
Allora, io ho due figli attualmente adolescenti, allora quando ho iniziato ad insegnare stavano proprio frequentando la scuola primaria, quindi io conoscevo la scuola primaria prima innanzitutto come alunna,
certo,
l'alunna che sono stata, e poi l'ho conosciuta come mamma attraverso l'esperienza dei miei figli, quindi conoscevo...
Come spettatrice, più o meno.
Sì, come diciamo l'altra parte, no? Mm-mm. E quindi avevo sicuramente delle idee, delle aspettative, sicuramente avevo un'opinione molto alta, ce l'ho ancora, un'opinione molto alta della scuola. Credo che sia davvero un'istituzione importante, fondante. Quindi ecco, anche il carico di responsabilità che io mi sentivo era alto. Quindi certo avevo delle aspettative di un posto grande dove bisognava essere davvero molto molto bravi, molto molto preparati. Sì. Questa era l'aspettativa che avevo. Quando mi sono ritrovata dentro, quindi quando ho varcato la soglia della scuola, mi sono accorta che poi la scuola è un mondo fatto di persone, di esseri umani. Sì. Quindi se nel mio immaginario la maestra era una super donna con dei superpoteri, mi sono accorta insomma, i miei colleghi e le mie colleghe sono esseri umani, no? Quindi anche con dei limiti, con certo, delle debolezze.
Assolutamente.
E quindi questo un po' mi ha tranquillizzato, mi sono sentita, ok, dai, ce la posso fare, se ce la fanno loro ce la faccio anch'io.
E comunque torniamo ancora all'aspetto della relazione, per cui quanto è importante nel nostro lavoro saper costruire delle relazioni positive sia con il nostro gruppo classe ma anche con gli altri adulti di cui è composta la scuola.
È fondamentale, io credo che la scuola sia innanzitutto la prima comunità, la prima società in cui i bambini e le bambine entrano in contatto. Bambini e bambine che saranno gli adulti di domani.
Sì.
E questo essere società non è soltanto rispetto alla classe di cui i bambini fanno parte, ma è la società anche fatta dai maestri, dalle maestre, dalle bidelle, dagli addetti alla mensa, dall'operaio del comune.
Esatto.
E i bambini respirano questo clima e respirano queste relazioni. Io questo poi da mamma lo sentivo, i miei figli mi riportavano, no? Ah, ma ho sentito la maestra Tizia con la maestra Caglia che stavano litigando, parlando di... Quindi i bambini percepiscono e sentono tutto. E quindi
sono molto attenti anche agli scambi tra gli adulti.
Sì, colgono proprio il clima.
Sì, quindi
credo che sia proprio importante, no, far passare un clima di rispetto,
collaborazione.
E io penso anche tanta gioia, tanta passione, no? Perché a volte la scuola è vissuta come pesante da parte di molti bambini, no? Ah, devo andare a scuola, ah, che fatica la scuola. Se riusciamo, no, come adulti a far percepire invece un ambiente di gioia, di calore, ecco, credo che sia una scommessa vinta. Ecco.
Hai ragione. Ti chiedo, qual è la parte più gratificante di questo lavoro, secondo te?
Allora, io credo che stare a contatto con i bambini e le bambine sia un privilegio. Io tante volte arrivo a scuola un po' assonnata, un po' affaticata.
Un po' pensi alla giornata che ti aspetta e dici, oggi mi serve un bel carico di energia.
Esatto. E l'accoglienza dei bambini nei primissimi minuti dopo il suono della campanella è una scarica di adrenalina e di energia.
Positiva.
Credo che questa sia la parte più bella, la gioia, l'entusiasmo, la freschezza.
E anche la fiducia che ripongono in noi, secondo me emerge tantissimo anche proprio da questo accoglierci sempre con la gioia e col sorriso, ma davvero, cioè non è una, per me è una frase fatta, c'è una reale felicità nel rivedersi, nel rincontrarsi ogni mattina. E quindi capisco quando...
Sì, ecco, credo che davvero questa sia la parte più bella. Accanto a questa metterei, entrando più nella dimensione professionale, quelle volte in cui riesco a fare delle proposte che entusiasmano e coinvolgono così tanto i bambini che al suono della campanella mi dicono «No, maestra, vogliamo lavorare ancora!» No?
Wow! quello è un bel quello altro che scommessa vinta.
Sì.
Quello vale 10 scommesse.
Questa è una cosa che mi piace molto e mi fa dire pacca sulla spalla, brava Silvia, questa l'hai
imbrocca. Stai facendo bene,
sì,
brava. Invece c'è una parte più faticosa di questo lavoro che vivi con più fatica oppure tutto sommato bene, ecco.
Allora, non sento particolari fatiche, sicuramente le incombenze un po' burocratiche, un po' le scartoffie.
Ai noi.
Un po', ecco, creano fatica e un po' il limite del tempo, nel senso che il tempo non basterebbe mai. Quindi un po' a volte sì, sentire che il tempo è poco, quindi riuscire a godersi le giornate, godersi le settimane, l'anno scolastico, senza a volte quell'ansia, no? Quella fretta che ci viene perché abbiamo in mente di voler fare tante cose, però ecco, anche i tempi dell'apprendimento sono tempi che hanno bisogno anche di distensione, no?
Sì,
quindi
sì.
Non di fretta, quindi ecco, forse questo è l'aspetto più faticoso.
Sì, più faticoso. Ultima domanda, siamo già arrivati alla fine.
Sì, già.
Finora bravissima. Allora, c'è qualcosa che vorresti lasciare ai tuoi alunni, inteso come virgolettato insegnamento, come eredità, come qualcosa di tuo, Silvia maestra, Silvia persona, che ti piacerebbe trasmettere?
Allora, penso di non avere paura di sperimentare, di sbagliare, quindi avere un approccio all'apprendimento, ma alla vita, dove si possono fare dei tentativi, anche degli errori, e va bene così, cioè tutto poi fa parte del nostro bagaglio. Ecco, questo è una cosa che io cerco sempre di trasmettere, vorrei che i bambini e le bambine che ho incontrato, insomma, l'avessero un po' percepito, no? Che si può sbagliare. Ho fatto anche davvero delle lezioni sull'errore.
Brava.
Ridendo degli errori che abbiamo fatto, che i bambini hanno fatto, prendendoli davvero con curiosità. Ah, ho fatto un errore, ma come mai? Da dove è saltato
Quale
fuori?
Cosa? Certo, riportarlo anche su un piano più oggettivo innanzitutto, quindi che si sgancia da un giudizio sul sé, e poi cosa capisco da questo errore, cioè cosa mi porto a casa.
Sì, anche perché tante volte rischiamo un po' di dimenticarci che questi bambini e queste bambine stanno crescendo, quindi tante cose non le sanno.
Hai ragione.
Ed è normale sbagliare, e un errore va anche festeggiato e preso con un po' di leggerezza, altrimenti oh no, maestra, quanti errori ho fatto? Ma che bello, è una verifica piena di segni colorati, già andrà meglio la prossima volta, no?
Hai ragione, tra l'altro io sostengo che questo discorso valga anche per gli adulti, perché un atteggiamento più distaccato di fronte a un errore permette davvero di poterlo analizzare, di poter capire tante cose che si nascondono, tra virgolette, dietro a questo errore. Credo che sia un atteggiamento che aiuti in generale nella vita, quindi insegnato fin da piccoli diventa poi una ricchezza per come si vivrà, per come si potrà affrontare appunto la vita. Quindi brava maestra Silvia, impariamo tutti da maestra Silvia.
Grazie Roberta.
Va bene, ti ringrazio maestra Silvia per questo secondo appuntamento con Io insegno perché. Buona scuola.
Grazie Roberta, è stata una bella occasione per riflettere sul mio lavoro, e quindi grazie davvero.
Grazie della tua disponibilità, a presto.
A presto.
Ciao.